Come si è potuto constatare, il Vangelo del giorno non è opera di esegesi e neanche di ermeneutica biblica. Non è neppure uno studio teologico approfondito sui temi più nevralgici della riflessione sulla fede dei nostri tempi. Esso è l'offerta, il dono di un qualche frammento di verità colta nel mistero divino e umano di Gesù, perché possa svegliare la coscienza credente e dare un singulto di vita evangelica o semplicemente cristiana a tutti i seguaci di Gesù Signore. A volte basta una semplicissima parola, un raggio di luce, uno spicchio di verità, un frammento di rivelazione, una piccolissima briciola di mistero, perché tutto si metta nuovamente in cammino e ci si liberi da quella stasi o quel fermo ontologico cristiano che impedisce il nostro soprannaturale perfezionamento o raggiungimento del fine della nostra sequela. D'altronde, chi veniva a contatto con Gesù non riceveva da lui l'insegnamento pari a quello di una Summa teologica medievale, né di un qualsiasi altro trattato rabbinico. A Gesù bastava una parabola, un esempio, un'allegoria, un'immagine, una similitudine, un racconto, un dialogo, una semplice parola, e i cuori si scioglievano, perdevano la loro durezza, iniziavano a battere nuovamente con il sangue della verità e con il ritmo giusto della conversione. Leggiamo per un attimo il racconto di Zaccheo. Entrò nella città di Gerico e la stava attraversando quando ecco un uomo di nome Zaccheo, capo dei pubblicani e ricco. Cercava di vedere chi era Gesù, ma non gli riusciva a causa della folla, perché era piccolo di statura. Allora corse avanti e per riuscire a vederlo salì su un sicomoro, perché doveva passare di là. Quando giunse sul luogo, Gesù alzò lo sguardo e gli disse: «Zaccheo, scendi subito, perché oggi devo fermarmi a casa tua». Scese in fretta e lo accolse pieno di gioia. Vedendo ciò tutti mormoravano: «È entrato in casa di un peccatore». Ma Zaccheo, alzatosi, disse al Signore: «Ecco, Signore, io do la metà di ciò che possiedo ai poveri e se ho rubato a qualcuno, restituisco 4 volte tanto. Gesù gli rispose: «Oggi per questa casa è venuta la salvezza, perché anche egli è figlio di Abramo. Figlio dell'uomo, infatti, è venuto a cercare e a salvare ciò che era perduto». Notiamo che Gesù dice a quest'uomo una sola parola, nient'altro. Questa parola lo folgora, lo brucia dentro, lo converte, lo redime, lo salva, lo apre ad una vita nuova. In un istante Zaccheo non è più l'uomo di prima. Ecco la potenza della parola di Gesù. Essa è in tutto simile alla potenza della parola del Padre. Se leggiamo la storia della creazione, Dio non ha un trattato sull'universo. Dice ad ogni essere da chiamare in vita una sola parola, non due, non tre. Dice ad essi solamente di esistere, di vivere, crescere, svilupparsi, restare al loro posto. Proviamo a meditare per un attimo ancora una volta questo racconto nel quale è racchiusa, in modo stupendo, tutta la potenza creatrice, rinnovatrice, di sviluppo e di perfezione della parola di Dio. Proviamoci. In principio Dio creò il cielo e la terra. La terra era informe e deserta, e le tenebre ricoprivano l'abisso, e lo Spirito di Dio aleggiava sulle acque. Dio disse: «Sia la luce», e la luce fu. Dio vide che la luce era cosa buona, e Dio separò la luce dalle tenebre. Dio chiamò la luce giorno, mentre chiamò le tenebre notte, e fu sera, e fu mattina, primo giorno. Dio disse: «Sia un firmamento in mezzo alle acque per separare le acque dalle acque». Dio fece il firmamento e separò le acque che sono sotto il firmamento dalle acque che sono sopra il firmamento. E così avvenne. Dio chiamò il firmamento cielo e fu sera e fu mattina, secondo giorno. Dio disse: «Le acque che sono sotto il cielo si raccolgono in un unico luogo e appaia l'asciutto». Così avvenne. Dio chiamò l'asciutto terra, mentre chiamò la massa delle acque mare. Dio vide che era cosa buona. Dio disse: «La terra produca germogli, erbe che producono seme e alberi da frutto, che fanno sulla terra frutto con il seme, ciascuno secondo la propria specie». E così avvenne. E la terra produsse germogli, erbe che producono seme, ciascuna secondo la propria specie, e alberi che fanno ciascuno frutto con il seme secondo la propria specie. Dio vide che era cosa buona, e fu sera, e fu mattina, terzo giorno. Dio disse: ci siano fonti di luce nel firmamento del cielo per separare il giorno dalla notte. Siano segni per le feste, per i giorni e per gli anni, e siano fonti di luce nel firmamento del cielo per illuminare la terra. E così avvenne. E Dio fece le due fonti di luce grandi, la fonte di luce maggiore per governare il giorno e la fonte di luce minore per governare la notte e le stelle. Dio le pose nel firmamento del cielo per illuminare la terra e per governare il giorno e la notte e per separare la luce dalle tenebre. Dio vide che era cosa buona, e fu sera, e fu mattina, quarto giorno. Dio disse: le acque brulichino di esseri viventi, e uccelli volino sopra la terra davanti al firmamento del cielo. Dio creò i grandi mostri marini e tutti gli esseri viventi che guizzano e brulicano nelle acque, secondo la loro specie, e tutti gli uccelli alati, secondo la loro specie. Dio vide che era cosa buona. Dio li benedisse: siate fecondi, e moltiplicatevi, e riempite le acque dei mari, gli uccelli si moltiplichino sulla terra. E fu sera, e fu mattina, quinto giorno. Dio disse: la terra produca esseri viventi secondo la loro specie, bestiame, rettili e animali selvatici secondo la loro specie. E così avvenne. Dio fece gli animali selvatici secondo la loro specie, il bestiame secondo la propria specie e tutti i rettili del suolo secondo la loro specie. Dio vide che era cosa buona. Dio disse: facciamo l'uomo a nostra immagine, secondo la nostra somiglianza. Domini sui pesci del mare e sugli uccelli del cielo, sul bestiame, su tutti gli animali selvatici e su tutti i rettili che strisciano sulla terra. E Dio creò l'uomo a sua immagine. A immagine di Dio lo creò, maschio e femmina li creò. Dio li benedisse, e Dio disse loro: siate fecondi e moltiplicatevi, riempite la terra e soggiogatela, dominate sui pesci del mare e sugli uccelli del cielo e su ogni essere vivente che striscia sulla terra. Dio disse: ecco, io vi do ogni erba che produce seme e che è su tutta la terra, e ogni albero fruttifero che produce seme saranno il vostro cibo. A tutti gli animali selvatici, a tutti gli uccelli del cielo e a tutti gli esseri che strisciano sulla terra e nei quali è alito di vita, io do in cibo ogni erba verde. E così avvenne. Dio vide quanto aveva fatto, ed ecco, era cosa molto buona. E fu sera, e fu mattina, sesto giorno. Così furono portati a compimento il cielo e la terra e tutte le loro schiere. Dio nel settimo giorno portò a compimento il lavoro che aveva fatto e cessò nel settimo giorno da ogni suo lavoro che aveva fatto. Dio benedisse il settimo giorno e lo consacrò, perché in esso aveva cessato da ogni lavoro che egli aveva fatto creando. La parola di Gesù è rivestita della stessa efficacia della parola del Padre suo, senza alcuna differenza. Questa stessa efficacia conserva oggi il Vangelo, se letto con cuore semplice, con coscienza purificata, con mente libera, con volontà di ricevere la verità, di accoglierla come vera parola di vita eterna, parola di Dio e non di uomini. Ecco quanto ci insegna San Paolo, testimoniando la fede dei Tessalonicesi. Proprio per questo anche noi rendiamo continuamente grazie a Dio, perché ricevendo la parola di Dio che noi vi abbiamo fatto udire, l'avete accolta non come parola di uomini, ma qual è veramente come parola di Dio che opera in voi, credenti. Voi, infatti, fratelli, siete diventati imitatori delle chiese di Dio in Cristo Gesù che sono in Galilea, perché anche voi avete sofferto le stesse cose da parte dei vostri connazionali come loro da parte dei giudei. Costoro hanno ucciso il Signore Gesù e i profeti, hanno perseguitato noi, non piacciono a Dio e sono nemici di tutti gli uomini. Essi impediscono a noi di predicare ai pagani perché possano essere salvati. In tal modo essi colmano sempre di più la misura dei loro peccati. Ma su di loro l'ira è giunta al colmo. Anche l'ammonimento di San Giacomo vale la pena che noi ascoltiamo. Lo sapete, fratelli miei carissimi, ognuno sia pronto ad ascoltare, lento a parlare e lento all'ira. Infatti l'ira dell'uomo non compie ciò che è giusto davanti a Dio. Perciò, liberatevi da ogni impurità e da ogni eccesso di malizia. Accogliete con docilità la parola che è stata piantata in voi e può portarvi alla salvezza. Siate di quelli che mettono in pratica la parola, non ascoltatori soltanto, illudendo voi stessi, perché se uno ascolta la parola e non la mette in pratica, costui somiglia a un uomo che guarda il proprio volto allo specchio. Appena si è guardato se ne va e subito dimentica com'era. Chi invece fissa lo sguardo sulla legge perfetta, la legge della libertà, e le resta fedele, non come un ascoltatore smemorato, ma come uno che la mette in pratica, questi troverà la sua felicità nel praticarla. Se in ogni tempo la parola di Dio, di Gesù, annunziata, detta, proferita nella sua purezza, semplicità, totalità, integralità, ha prodotto frutti di vita eterna, perché non dovrebbe anche oggi avere gli stessi risultati? È questo il nostro convincimento. Quando la parola giunge al cuore, pura e semplice, sempre produce i suoi frutti, o di salvezza o di perdizione, ma non lascia più il cuore nella sua quiete di morte spirituale. Isaia prima e San Paolo poi ci rivelano questa efficacia di vita o di morte, che è essenza e sostanza della parola. Cercate il Signore mentre si fa trovare, invocatelo mentre è vicino. L'empio abbandoni la sua via e l'uomo iniquo i suoi pensieri. Ritorni al Signore che avrà misericordia di Lui e al nostro Dio che largamente perdona. Perché i miei pensieri non sono i vostri pensieri, le vostre vie non sono le mie vie. Oracolo del Signore, quanto il cielo sovrasta la terra, tanto le mie vie sovrastano le vostre vie. I miei pensieri sovrastano i vostri pensieri. Come infatti la pioggia e la neve scendono dal cielo e non vi ritornano senza aver irrigato la terra, senza averla fecondata e fatta germogliare, perché dia il seme a chi semina e il pane a chi mangia. Così sarà della mia parola uscita dalla mia bocca. Non ritornerà a me senza effetto, senza aver operato ciò che desidero e senza aver compiuto ciò per cui l'ho mandata. Siano rese grazie a Dio, il quale sempre ci fa partecipare al suo trionfo in Cristo e diffonde ovunque per mezzo nostro il profumo della sua conoscenza. Noi siamo infatti dinanzi a Dio il profumo di Cristo, per quelli che si salvano e per quelli che si perdono, per gli uni odore di morte, per la morte, e per gli altri odore di vita, per la vita. E chi è mai all'altezza di questi compiti? Noi non siamo infatti come quei molti che fanno mercato della parola di Dio, ma con sincerità e come mossi da Dio, sotto il suo sguardo, noi parliamo in Cristo. Ascoltando ogni mattina un brano del Vangelo di Cristo Signore, è come se noi spalancassimo la finestra della nostra anima perché tutta la potente luce del sole della verità entri in essa, la riscaldi e la metta nuovamente in vita dopo il letargo della notte. Affezionarsi al Vangelo è affezionarsi a Cristo. Disaffezionarsi del Vangelo è disaffezionarsi di Cristo Gesù. È triste una vita senza Cristo Gesù perché è una vita senza il sole della carità, della verità, della grazia, della vita eterna. E questo il mio augurio e il desiderio, che ognuno di noi si innamori del Vangelo per innamorarsi di Gesù Signore. La lettura o l'ascolto di questa paginetta di Vangelo serva a questo, a far crescere l'amore di Cristo Gesù nel nostro cuore. La Vergine Maria, Madre della Redenzione, ci insegna ad accogliere e custodire ogni parola di suo Figlio Gesù per tutti i giorni della nostra vita. Gli angeli e i santi ci assistano e ci guidino in questo quotidiano, stupendo viaggio nel Vangelo del Verbo incarnato.